Tony F, fammi un regalone, portami al forum. Io non sto proprio così più proprio nelle collante. Da quando ho sentito di sti concerti, io non sto più proprio dentro.
Ah, pensavo che il problema con la fosse di ritenzione idrica,
beh,
quella roba lì.
Quello da mo che bisogna stare attenti ai movimenti che fai, che se ti pieghi un attimo che si rompe tutto. Però, signori, l'età porta anche a questo. Buongiorno, amici, buongiorno.
Che piacere, che soddisfazione, una donna, un'osteoporosi e Barbara Sala, buongiorno.
Se c'ho l'osteoporosi non riesco a piegarmi e le collante non fanno crack, evidentemente non sono ancora a livello di artrite, osteoporosi, cose così, no?
Tutta l'emozione di Valentina Iannicelli, buongiorno.
Sono emozionatissima, ragazzi, che bellezza. Buongiorno a voi, buongiorno a Luigi Santarelli, buongiorno Barbara Sala, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, sai che i sogni insomma spesso diventano realtà, a volte no, e però tanti di noi da bambini, da giovani sognano di fare non per forza gli astronauti, e in settimana parleremo di spazio e molto, e non per forza un lavoro fichissimo, cioè magari qualcuno che sognava di fare un bel lavoro, magari quello che sta effettivamente facendo, o no?
Scusate, vi leggo subito questo messaggio. Buongiorno, io volevo fare la ballerina ma avevo le caviglie troppo grosse. Chi si è permesso di dirti, è body shaming questo, che hai le caviglie grosse? Già.
Allora, se vi va questa mattina, chiamateci, venite in diretta nazionale e ci raccontate che lavoro sognavate di fare da giovani, da piccoli, e che lavoro fate adesso. 02 25 15 15. Prima di iniziare con la musica, però, conoscete tutti i plus di una casa in legno Wolf House?
Ve li diciamo noi, il comfort unico ed eccellente, perché il legno è un materiale naturale, affascinante e con tantissime qualità, bello da vedersi, perfetto, isolante nelle strutture portanti.
L'efficienza energetica, la velocità di realizzazione con consegna chiave in mano, la sicurezza con certificazione antisismica, la garanzia di 30 anni e tanto altro. Informatevi subito su wolfhouse.it. Wolf House, fatta come il tuo io migliore.
E allora vi aspettiamo in diretta allo 02 25 15 15. Pronti a partire con Tana Nai.
Avevamo parlato due volte, ci amavamo già da 30 anni, ma ne avevamo 20 anni. Avevamo 20 anni di pianti, di feste, di botte. Lei che ha paura dei ragni, io avevo paura degli anni. C'eravamo solo ingannati, e se non ho più niente da dirti, come puoi capirmi? Io non ci riesco. Se questa vita la dedico a te, starò attento ad uscire la sera, e se incontro uno stronzo che ha in mano un coltello, stavolta mi fermerei, gli avrei spaccato il naso, sai, ma ti vedo stasera. Non fai l'infermiera. Tu curami, 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 curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta me lo merito. Tu che studi anatomia, perché sai guardarti dentro, e hai pianto per me in 100 bagni. Un bel gesto da incoerente, che hai sempre paura dei ragni, che non ti hanno mai fatto niente. Ma se non ho più niente da darti, come fai a sopportarmi? Io non capisco. Se questa vita la dedico a te, starò attento ad uscire la sera, e se incontro uno stronzo che ha in mano un coltello, stavolta mi fermerei, gli avrei spaccato il naso, sai, ma ti vedo stasera e non fai l'infermiera. Curami, 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 curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue,
e che fa un freddo cane in questa stanza, ma dimmi quanto manca prima che divento grande anch'io. Starò attento ad uscire la sera e se incontro uno stronzo che è male. Curami, curami, curami sempre, che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza.
Sono i ragni di Tananai, questa è RTL 102.5, buon sabato 12.
Che detto così sembra che stai in cantina, che c'è pieno di ragnatele, una roba, di alleva.
Hai altri commenti da fare sulla
no,
canzone?
No, niente, però il tema è horror, è quello di cui stavamo parlando fuori onda, perché se tu adesso vai nei negozi che ti vendono tutta la roba di Halloween, è pieno di ragni e ragnatele. Io ho anche l'anello a forma di ragno.
Per dire. Tra l'altro mancano pochi giorni, devo dire, alla preparazione del cimitero di Barbara Sala.
Esatto, confido nel bel tempo, perché se continua a piovere come ha fatto in questi giorni mi scioglie letteralmente le lapidi che sono di polistirolo, di cartapesta, quindi me le scioglie.
Spieghiamolo agli amici che ci seguissero per la prima volta. Ogni anno Barbara Sala, in corrispondenza del Ponte dei Morti, realizza all'interno del suo giardino un cimitero, e ogni anno noi facciamo questa battuta pensando che sia uno scherzo, cimitero invece, finto, lapidi finti. No. E tra l'altro, per sapere chi c'è sotterrato nel suo giardino, ma lo dico anche agli inquirenti, insomma, fate qualche cosa. Provate, io dico, ma lo dico a Leo Di Mauro in regia, a chiamare, a provare a rintracciare gli ex conduttori di Non Stop News, quelli che erano al nostro posto prima.
Basta anche una telefonata, ti accorgerai che il numero non è più attivo.
Ma tutti i numeri!
Tutti non sono più attivi, come mai?
Che paura!
Già.
Allora, cosa sognavate di fare da bambini? Cosa fate oggi a proposito di come la vita cambia, delle sliding doors della vita? Se vi va di raccontarcelo in diretta, chiamatelo 02 25 15 15. Antonio, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Niente, diciamo che in parte ci sono riuscito. Io sognavo un'altra cosa, però mi sono andato vicino. Praticamente io sono un appartenente alle forze dell'ordine. Io sognavo un corpo e sono andato a finire in un altro, comunque lo metto.
Questo va anche a me così. Succedeva, perché anch'io sognavo un corpo tipo quello di Elodie e poi sono finita in un altro, ma si va avanti, ecco. Qual era il corpo che sognavi tu?
Allora, io la mia passione era per la guardia di finanza. Vabbè, sono finita, comunque non mi lamento assolutamente, no. Ci mancherebbe altro. Sono della Polizia di Stato.
Allora, e quindi intanto sei la persona giusta per indagare sui crimini della sala
sul cimitero.
Prendi l'iniziativa, ti prego.
Non mi permetterei.
Ragazzi, è incredibile. Vedi che le forze dell'ordine hanno paura di lei.
Di arrivare nel mio giardino con la ruspa.
Comunque mi piace la passione finanziaria già da piccolo. Cioè, tu una cosa tipo che a scuola chiedevi ai tuoi amichetti di 10 anni da dove venivano le paghette?
No, ancora no, non era ancora il caso, non era ancora il momento. Più avanti, pianino ci siamo arrivati, però le strade mi hanno separato dalla guardia di finanza, ma mi hanno portato in polizia, che peraltro è ineccepibile. Faccio con passione, il lavoro mi piace, ho finito il turno di notte. Sto tornando a casa, adesso prendo.
Ma di dove sei che non te l'abbiamo chiesto?
Di Milano.
Guarda, potremmo aprire una pagina infinita su Forze dell'Ordine Milano con i ciclici, allarmi, sicurezza, ma non lo faremo. Sì, bene, le grandi città, ma non lo faremo.
No, e ti salutiamo con una domanda, visto che parliamo di sogni, diciamo, di bambini, di ragazzi. Secondo te, quelli che sono giovani oggi sognano ancora di entrare in qualche corpo dello Stato?
Guarda, ti dirò, io ho mio figlio che vuole seguire le orme del papà, ovviamente sento che parla in classe ci sono anche figli di militari, di appartenenti alle forze armate, e qualcuno sembrerebbe che fosse ancora attratto da questo tipo di lavoro, ecco.
C- ci sta, ci sta. Vedi, cambiano i tempi, cambiano anche le priorità. Grazie, grazie Antonio.
A voi, buon lavoro, buona giornata.
Italia, Francia e Spagna condannano un nuovo attacco di Israele alle basi UNIFIL al confine con il Libano, presa di mira anche la zona presidiata dagli italiani. Tutto questo è inaccettabile per la premier Giorgia Meloni. Tel Aviv promette un'indagine approfondita. L'ONU ribadisce nessun riposizionamento delle truppe UNIFIL.
Torniamo in Italia. Scatterà alle 21 di questa sera lo sciopero nazionale del personale del gruppo delle Ferrovie dello Stato, proclamato da alcune sigle sindacali. La stensione del lavoro terminerà alle 21 di domani sera, domenica 13 ottobre. Si prevedono disagi per i passeggeri.
Lo staff di Donald Trump ha richiesto aerei militari per i suoi voli nelle ultime settimane di campagna elettorale americana. L'ex presidente teme una minaccia dell'Iran. Ironico, il presidente Biden spera che il candidato repubblicano non gli chieda anche gli F-15.
Per il tennis oggi si giocheranno le semifinali del torneo Masters 1000 di Shanghai. Alle 10.30 ora italiana il numero uno al mondo Sinner affronterà il ceco Macha, che è tutto ora la viabilità. 102.5, grazie, a più tardi, sabato 12 di ottobre, siete su RTL 102.5. Cosa sognava da fare la piccola Valentina Iannicelli?
Ma guarda, io in realtà di sogni ce ne avevo veramente tanti, ma tutti naufragati, perché io volevo fare cose scientifiche, no, mi piacevano, sì, mi piaceva la matematica, poi non capivo niente, però mi affascinava la figura dello scienziato, niente, però non è andato a buon fine, anche perché appunto ho capito subito che non erano quelle, non era quello l'indirizzo, proprio, quello era per Santarelli.
Ma quello è proprio, questo è lo scopo della linea diretta, no? Perché quando siamo piccoli siamo attratti da certe cose che poi che non stanno su un piano di realtà, è questo che voglio dire, no? Cioè poi scontrandosi con la vita vera inizi magari ad andare a scuola e capisci che sei affascinato dal camice dello scienziato, da tutti gli alambicchi fumanti di un laboratorio, ma in realtà la tua mente è più capace a fare altro.
E però esatto. Tu che sei genitore e ti rendi conto...
No, mio figlio ho già deciso io. Ho già deciso tutto io.
E cosa farà?
Già pianifica, farà il liceo classico.
Sì.
Ecco. E poi io...
Poveraccio.
Attenzione,
non poveraccio per il liceo classico, anzi, figurati, sono
poveraccio
una grande...
perché ho già deciso.
Poveraccio perché hai deciso, esatto.
Vabbè,
esatto.
Me lo racconto un'altra volta, dai.
Va bene.
E poi, scusami, la domanda per i genitori era: nel momento in cui ti rendi conto col passare del tempo che tuo figlio o tua figlia non sono particolarmente portati o adatti per la cosa che vorrebbero fare, che fai? Glielo dici o da buon genitore?
No, devi dire. No, nel senso, lo devi mettere davanti alla realtà, di figlio mio. È come adesso faccio io body shaming, è come la signora che ci ha scritto prima delle caviglie grosse. Cioè, se tu vuoi fare la ballerina ma non hai la struttura della ballerina, io non sono cattiva a dirtelo, ti sto semplicemente mettendo... Ho letto l'altro giorno di questa polemica che è venuta fuori ad Amici con la Celentano, credo, che ha messo a dieta una ballerina,
sì.
No?
Mm.
E noi la guardiamo e diciamo: ma non è da mettere a dieta, ma per i canoni della danza o di un determinato tipo di
sport, che poi siamo giusti o meno, ne possiamo parlare.
Non lo
parlare.
So, però per i canoni dello sport, se tu guardi le fisicità degli atleti, le abbiamo visti durante le Olimpiadi quest'estate, è chiaro che un lanciatore di pesi non può avere lo stesso fisico, la stessa statura, la stessa stazza di uno che fa nuoto, per dire.
Benissimo, sì, hai ragione, però non è detto che uno che voglia fare danza classica a 6 anni poi voglia fare la ballerina professionista,
no, certo,
insomma, giudicarla dalle caviglie,
ma
nessuno, mi sembra.
Ma infatti lei non c'è dove è stata giudicata a 6 anni, magari più avanti.
No, perché invece mi è successo anche questo. Anche questa frustrazione.
Vero,
no, ero grassa. Lo so, al tempo ero più grassa e la maestra mi disse a mia nonna: guardi signora, la bambina non ha la fisicità per fare la ballerina, quindi succede anche questo.
Però
poi uno lo supera, per carità.
Il punto è: non ha la fisicità per fare questo di lavoro, cioè non toglie che tu puoi continuare a fare un corso di
per
danza
passione.
Per
esatto.
Passione, ma anche questo secondo me va detto, come va detto a scuola ad uno studente: vuoi fare il liceo? Mi spiace, ma non hai le abilità per farlo, perché non lo so, se prendi adesso alle medie 5 in italiano non puoi pensare di andare in un liceo e avere una sufficienza in greco e in latino. Secondo me va detto, poi possono cambiare le cose, ma va detto.
Sì.
Va bene, allora facciamo così, tiriamo le fila, dopo la pubblicità torneremo a sentire voi su questo, cioè
certo.
Se effettivamente avete dovuto rinunciare in qualche modo al vostro sogno di bambini e bambine per inseguire poi un altro mestiere che è stato il vostro.
Tutto questo lo faremo tra pochissimo, adesso vi invitiamo a partecipare a una cosa importantissima. Mercoledì 23 ottobre al Forum di Assago venite ad ascoltare Per la Pace live contro le guerre.
Ci saranno 15 artisti uniti sul palco per promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie provocate dai conflitti. 15 artisti, ve li abbiamo raccontati in questi giorni: Fiorella Mannoia, Alessandro Amoroso, Annalisa, Brunori, Elisa, Elodie, Emma, J-Ax, Madame, Ermalmeta, Francesca Michelin, Fabrizio Molo, Piero Pelù, Giuliano San Giorgi e Rose Villain si faranno portavoce di un messaggio universale. La pace è un diritto di tutti e ciascuno di noi può fare la differenza.
Mercoledì 23 ottobre al forum di Assago per la pace live contro le guerre, il ricavato dell'evento verrà devoluto a Emergency e a Medici Senza Frontiere per la risposta sanitaria all'emergenza nella striscia di Gaza.
Oh. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Yes, I do. Of course.
Vedi, Coldplay a me piacciono quando sono così ipnotici e anche un po' di malinconici. Se avete visto il video di Magic in radiovisione, c'è una malinconia, una tristezza, un pessimismo e fastidio che a me piace tantissimo.
Tu in questo momento sei quel meme di Gerry Scotti che dice: mio Dio, ma parla di me. Pessimismo, fastidio, malinconia sono io.
Ah, perché i Coldplay hanno questa doppia anima, no? Sono arrivati in Italia con i loro dischi estremamente appunto ipnotici, ripetitivi e malinconici. Poi hanno avuto questa esplosione Rainbow e però a me piacciono di più così.
Ma quando... chi sei, Gino Castaldo? Ah,
adesso segno musicologa,
critica
musicale.
Allora, siete su RTL 102.5, sabato 12 di ottobre, sono le 6:27 del mattino, stiamo chiacchierando di lavori e in generale di passioni che abbiamo da ragazzi e ragazze da giovani e che poi non si tramutano sempre, a volte sì, in lavori. Che è successo?
La professione del futuro. Buongiorno carissimi, volevo fare l'archeologa, e fin qui ci sta perché anche io da piccola volevo fare l'archeologa, o la criminologa.
Ai ai.
È la professione del futuro, perché con tutti, a parte vabbè insomma i telefilm crime che negli ultimi decenni, ma in realtà ha sempre funzionato, no? Maigret, Poirot, ci è sempre piaciuta quella roba lì. La figura del criminologo, no? L'abruzzone che viene qua e ti spiega il perché e il per come. È affascinante come cosa ed è comunque un filone della psicologia.
Ma non... perché dici che è del futuro?
Beh, nel futuro
perché
nel senso
lei prevede
che...
di fare dei crimini.
Sì. No, nel senso che ne so, 20 anni fa nessuno ti avrebbe mai detto voglio fare la criminologa.
Ma come no? Ma come Sherlock Holmes? Cioè una versione un po' ante litteram del criminologo, però c'erano voglia. Sherlock Holmes, c'erano tutti i romanzi. No.
Ma lì dovevi entrare in polizia, era una roba diversa. La criminologa criminologo è quello che va in televisione. È diverso. Commissariato, assolutamente biondissimo. Cioè commissariato, turni in commissariato versus ospitate in televisione.
Hai ragione pure tu.
Che secondo me la nostra ascoltatrice, no, che poi chiude il messaggio dicendo: adesso che ho 49 anni vorrei fare l'assaggiatrice di prosecco. Tesoro, siamo in due, mettiti in coda. Andiamo al telefono, c'è Giovi.
Buongiorno
Giovi. Buongiorno a tutti. RTL anche mia.
Grazie. Da dove sei collegata?
Dalla Valle Camonica.
Meraviglioso, si mangia benissimo da voi, è vero?
Sì.
No, Barbara, non guardarmi così. Se sono terre meravigliose.
In qualsiasi posto avrebbe. Prova a dire Abruzzo. Giovi di Abruzzo.
Abruzzo.
Terra spettacolare.
Mangia benissimo. Ma poi tu hai un legame affettivo con l'Abruzzo.
I bocconotti, le mazzarelle. Ma di che
Giovi,
parliamo?
Prova a dire Sicilia.
Vabbè,
Sicilia.
Dai, anche la Sicilia, ma se tu mi citi tutte terre meravigliose, io lo ripeto.
Perché
l'Italia è tutta bella, certo.
Poi sapete che la Val Camonica offre... Vabbè, ma chi se ne frega? Allora, Giovi, raccontaci la tua storia.
Da piccola sognavo di fare maestra d'asilo, poi sono finita a studiare parrucchiera e adesso come lavoro faccio le pulizie, e la stanotte 3:15 che sono in piedi.
Senti, come hai deciso a un certo punto? Ti sei resa conto che avresti cambiato rispetto alla tua idea iniziale?
No, mi hanno proibito di fare la scuola, i miei genitori mi hanno detto di no, di cambiare indirizzo e ho cambiato indirizzo, ma non era quello che piaceva a me.
Lo vedi?
E perché?
Torniamo a quello che dicevamo.
Perché dicevano che ce n'erano già talmente tante di maestre d'asilo e assistenti d'infanzia che sarebbe stato inutile e di cambiare l'indirizzo. Così ho fatto, ma non mi piaceva.
Questo a quanti anni? Cioè, scuola, immaginiamo, superiore?
Sì.
Ma oggi sei contenta, Giovi? Come la vivi oggi? Pensi che avresti fatto una cosa migliore seguendo i tuoi...
avrei seguito i miei sogni. Difatti i miei figli non imposto niente, l'ho lasciato alle loro scelte.
Il discorso che facevamo prima, no? Cioè il ruolo dei genitori nell'indirizzare tanto
però potevano magari anche aver ragione. Mi spiego. Magari il mercato, sai come si parla a volte, adesso il discorso è un po' cambiato, però medici, test d'ingresso a medicina, conosco tanta gente che non li ha passati, ha dovuto virare ad esempio su chimica farmaceutica e tutto. Se a quel punto un genitore o chi per lui ti dice: tesoro, siamo già in overbooking di medici, non troverai lavoro se farai quella facoltà lì, fanne un'altra.
Però se è la tua passione, perché non ti posso dire figlio mio, guarda, io ti dico...
ma se non entri a medicina, no, figlio mio.
Ti dico, guarda che è complicato, vabbè ci puoi sempre riprovare. scherzi. Ti dico, da genitore è complicato, ma ti dico anche, come Giorgio ha fatto con i suoi figli, guarda, sai che c'è, prova, se è la tua passione provaci lo stesso. Che ne pensi, Giorgio?
Sì, sì, infatti, tutti e due. Hanno uno scelto informatica, l'altro scelto estetista, che mia figlia ha scelto estetista per causa di una sua professoressa, come diceva prima Legrenzi, che praticamente anziché dirgli guarda non è il tuo indirizzo, gli ha dato dal pagliaccio e che non era in grado per la scuola che aveva scelto inizialmente.
Cosa voleva scegliere?
Aveva scelto o chimico o sportivo, perché lei gioca a calcio, gli piace lo sport.
Ah, gioca a calcio!
Sì, è nel Lumezzane.
Che è in provincia di Brescia?
Brescia, sì. Anche lì lei mi ha chiesto, mamma, cosa ne pensi? Gli ho risposto, sei felice tu? Sì, basta, non sono contenta anch'io.
Ma c'è, adesso scusate, mi faccio gli affari di... Ma c'è una prima squadra? C'è un settore giovanile? Come funziona gli
Lei, sì, c'è la prima squadra, ma lei adesso è un under 19 nella primavera.
Sì. Vuoi fare anche il procuratore sportivo?
No, lo sai che mi sta interessando un po' al filone femminile del calcio. Perché
sì,
è un fenomeno che sta venendo fuori. Però
è da quando aveva 8 anni che gioca lei.
E adesso ne ha 17.
18.
Perché è un fenomeno che lentamente sta crescendo, ma le società non sono pronte. È presente qualche settimana fa quel prete veneto che ha detto no, non vi do il campo perché la società non è pronta. Lì forse non si sono capiti, come con la Ferragni c'è stato un errore di comunicazione, forse non erano pronte le carte bollate però è venuto fuori un pieno. Sta di fatto che sempre più ragazze giocano, ma ci sono molti genitori, e me l'hanno raccontato ragazze che giocano, che dicono no, non ti iscrivere perché se no diventi lesbica. Questa è una frase
oh,
che
mamma.
Questo è il livello, quindi secondo me bisogna parlarne di sta roba.
Per fortuna spero si diano casi limite.
E lo so, però capisci che c'è uno stigma su questo sport femminile, intendo, che non ha veramente motivo di esistere.
Allora Giovi, noi ti salutiamo, un abbraccione, buona giornata e buon
grazie,
lavoro.
Grazie, grazie, buon lavoro anche
ciao.
A voi.
Italia, Francia e Spagna condannano il nuovo attacco di Israele alle basi UNIFIL al confine con il Libano, presa di mira anche una zona presidiata dagli italiani. Tutto questo è inaccettabile per la premier Giorgia Meloni. Tel Aviv promette un'indagine approfondita, l'ONU ribadisce nessun riposizionamento delle truppe UNIFIL. Hamas denuncia 30 morti in un raid israeliano a Jabalia, nella striscia di Gaza. Le forze aeree dello Stato ebraico hanno invece intercettato un drone lanciato dal Libano. Alcuni frammenti sono finiti su una casa, nessun ferito. Hezbollah ha invece invitato gli israeliani ad allontanarsi dalle città del nord. Il tour europeo del presidente ucraino Zelensky in Germania ha presentato il suo piano della vittoria e ha detto che la pace è possibile nel 2025. Contiamo sull'assistenza della Santa Sede per riportare indietro i prigionieri ucraini. È tutto per questa edizione, ci risentiamo più tardi. Grazie, buon ascolto.
Passavano ore fretta addosso. E il sole e il mare, la fame, le tue mani sul mio collo. Sono notti che non dormo. Mi sento l'agità addosso. E il sole e il mare, la fame, le tue mani sul mio collo. È una storia che non scordo.
La città addosso, la rappresentante di lista, il nostro new hit qui su RTL 102.5 in Non Stop News. Allora, grande classico, buongiorno, da bambino volevo fare il calciatore, ma alla fine sto facendo il medico. Andrea da Catanzaro.
Hai capito?
Ma sì, il calciatore, ripeto, è proprio la, come posso dire, la fantasia del bambino. Cioè, sì, tu vedevi Michael Jackson in televisione e dicevi io voglio fare Michael Jackson. E non è, vedevi LeBron James che giocava e dicevi io voglio diventare come lui.
Poi, io mi ricordo,
è possibile, ecco.
Sì. Mi ricordo l'astronauta, comunque, quando ero piccola io era l'astronauta, sì. Mio fratello voleva fare l'astronauta, mi ricordo.
Adesso, secondo me, per questo lo chiedevo all'amico di prima, secondo me sono bambini, le bambine di oggi, non so perché, sono forse più maturi già da piccoli, sono più svegli, non lo so, quindi sento nominare sempre meno lavori dei sogni tipo la superstar o l'astronauta e più lavori, diciamo così, concreti, ma comunque dei buoni lavori. Cioè i ragazzini si sono resi conto di vabbè, l'astronauta magari ci posso anche provare, ma poi magari ci penso. Intanto pensiamo a un lavoro più concreto.
Non lo so, secondo me.
Ma secondo me adesso gli influencer vogliono fare, adesso è il periodo digitale, del lavoro digitale, no? Secondo me è un
del
po'
lavoro
quello
che dà
c'è
visibilità e che non sembra un lavoro. Cioè quella roba fichissima che vedi questi che sono in giro. 5 trucchetti per risparmiare a Londra. Ti fanno vedere delle robe fichissime, alla fine non
sei
hanno
brava,
speso
però,
niente.
Hai visto?
In realtà poi chi fa quel mestiere sa che c'è stato un giorno e mezzo di lavoro per fare quella roba lì, quindi, però secondo me cambia molto dall'età. C'è una fase estremamente bambina in cui sei ancora un po' nel pensiero magico per cui puoi fare l'unicorno, poi sei attratto da quello che vedi e poi subentra la realtà, il bagno proprio di realtà in cui dici ok, io cosa sono davvero capace a fare e dove posso trovare una realizzazione.
È tipo José Feliciano che cantava soprattutto forse niente, no? Ma che vabbè, ma io
che riferimento proprio, sì, infatti. No, ma io Luigi, invece tu volevi fare l'ingegnere da piccolo.
Ah,
so, che volevi fare?
Non è che me lo ricordo. Non
anche da piccolo, che poi sei ancora piccolo, quindi
forse già da piccolo volevo fare il mantenuto, avevo già capito che più o meno quella
senso,
era la mia strada.
Ma
pessimo.
No,
dai, andiamo da Paolo.
Buongiorno.
Ciao a tutti, RTL e anche mia. Buongiorno. Scusate il disguido iniziale quando vi ho messo giù.
Allora, noi non ce ne siamo accorti. Infatti. Adesso sei. Di dove sei, Paolo?
Io abito vicino a Bergamo, in un comune purtroppo tristemente noto ultimamente, che è Terno d'Isola. Però. Esatto, e abito lì da qualche mese, mi sono trasferito, prima abitavo nella provincia Briantola, quindi ho fatto pochi chilometri, però adesso vivo nella Bergamasca. È un'emozione enorme parlare con voi.
Perché tu sognavi di diventare Barbara Sala da giovane.
Cosa vuoi fare da grande?
Esatto, sognavo di diventare Barbara Sala.
Eccola là.
Assolutamente.
Ecco, parliamone di questa cosa, cioè nel senso.
Allora, adesso magari Barbara Sala no, però io faccio questo lavoro perché quando ero piccola sentivo la radio e dicevo figata, voglio diventare come lui. E non vi
voglio
dirò
fare
mai
la
chi
radio.
È. Voglio fare la radio, voglio diventare come lui. Non vi dirò mai chi è questo lui, però
è lui?
Max Vigiani.
No. Scusa Paolo?
Ho detto, tu pensa che io avevo mio fratello che faceva il DJ quando ero piccolo, però voglia di diventare speaker non mi è mai venuta. Sognavo di fare il pompiere invece quando ero piccolo, il vigile del fuoco.
Voglio fare il pompiere come Grisù.
Esatto.
Di Grisù.
E adesso?
E niente, io sono adesso un dirigente all'interno di un'azienda, una multinazionale americana, però ho sempre mantenuto vivo la voglia di fare del volontariato. Poi vabbè, io non ho moglie, non ho figli, quindi ho detto vabbè, chi meglio di me può mettere la propria vita a disposizione degli altri. E quindi qualche anno fa ho comprato una Malin, un pastore belga malinois, e siamo unità cinofile di ricerca e soccorso di esperti su macerie o su superficie, quindi una persona, il classico fungaiolo che si perde, ci chiamano alle 10 di sera e dobbiamo partire
tipo con i cani, tipo quelli molecolari, una roba del genere.
Sono due ricerche diverse. Uh-huh. Il cane molecolare lavora su un odore specifico. Uh-huh. La mia invece cerca tutte le persone in una determinata area che hanno bisogno di soccorso.
Oh, okay. Quindi avranno addestramenti diversi. Interessantissimo, Paolo.
Poi comunque c'è una passione particolare. Ti devi veramente dedicare, insomma,
sì.
È una cosa che fai con
molto altruistica, direi.
Grazie Paolo, un abbraccio e buona giornata. Allora,
grazie
andiamo...
a voi, buona giornata.
Grazie. In pubblicità, tra poco torniamo con la nuova canzone di Laura Pausini e poi voi al telefono e le vostre passioni.
Presidente ucraino Zelensky ieri pomeriggio ha incontrato a Berlino il cancelliere tedesco Scholz. In mattinata invece l'udienza del Papa in Vaticano. Contiamo sul supporto della Santa Sede per riportare a casa i nostri prigionieri, ha detto Zelensky.
Italia, Francia e Spagna hanno condannato ieri il nuovo attacco di Israele alla base UNIFIL al confine con il Libano, colpita anche la zona in cui sono impegnati i militari italiani. Tutto questo è inaccettabile, ha commentato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Dagli Stati Uniti arriva l'endorsement di Carl Lewis a Kamala Harris. L'ex velocista statunitense ha strappato una foto di Trump dopo averci disegnato le corna. Sulla candidata democratica ha detto invece che questa è la storia e noi ce la faremo.
Chiudiamo con lo sport il calcio. L'Italia si prepara alla partita di lunedì prossimo a Udine contro Israele, valida per la quarta giornata della Nations League. Dopo la squalifica di Lorenzo Pellegrini, il CT azzurro Luciano Spalletti ha convocato l'attaccante dell'Atalanta, Nicolò Zaniolo.
6:48, bentornati, questo è Nonstop News, ancora buongiorno. Allora, abbiamo un amico che ci ha raggiunto per raccontarci qual era il lavoro dei suoi sogni. Buongiorno Mario.
Ciao, buongiorno a tutti. RTL 105 anche mia.
Grazie,
buongiorno.
Grazie. Bravo. Mario. Allora, qual era il tuo sogno?
Allora, io quando ero piccolo, adesso ho 52 anni, dovevo fare l'infermiere, ma ero proprio lanciatissimo. Invece sono finito a lavorare in una segreteria di una scuola. Perché mio papà considerava fare l'infermiere un lavoro più che altro femminile, più che maschile. Non vuole essere volgare, insomma.
No, vabbè, ci sta. Allora, purtroppo l'infermiera nell'immaginario è femminile, il medico nell'immaginario è maschile. Negli ultimi decenni si stanno scardinando, proprio numeri alla mano, questo preconcetto, però magari 40 anni fa, perché se hai 50 rotti anni i conti sono presto fatti, 40 anni fa non stupiamoci se la mentalità era questa, purtroppo.
Mario, io voglio sapere, ma tu come, rispetto a questa scelta che hai dovuto fare, che ti è stata imposta, come stai e ce l'hai con i tuoi genitori oppure sei tranquillo?
No, beh, ormai col Covid non c'è più, però no, non l'ho mai rinfacciato a nessuno. Quando, fino a una decina di anni fa, ero ancora convinto, ma poi mi è passata e vado avanti ormai, fra poco andrò in pensione, una decina d'anni.
Ma quando eri bambino, cosa ti piaceva dell'essere infermiere? Cosa ti colpiva?
Mi piaceva il fatto di vestito bianco, probabilmente, era quella cosa lì, di aiutare la gente. Ma dopo, quando non riuscivo a fare l'infermiere, ho fatto per tantissimi anni il soccorritore, ok? Che non è la stessa cosa, però insomma. Però mi sembrava di dare una mano, però non era uguale. Vabbè, è andata così, dai.
Sì, no, non è uguale, però tu hai fatto un esempio perfetto, anche i volontari della Croce Rossa, chiunque si...
Sì, ma sono infermiere.
Esatto, dedica il suo tempo comunque agli altri, alla cura degli altri, anche senza avere una formazione professionale derivante da una laurea, da uno studio. Ci sono tanti amici che lo fanno semplicemente facendo dei corsi, però si rendono comunque utili, e vuoi o non vuoi, alla lontana la missione, il lavoro è sempre quello, cioè aiutare le persone. Quindi vuoi o non vuoi, se la tua passione non riesci a seguirla, puoi comunque, come lavoro, puoi farla, non lo so, nel tempo libero.
Ma adesso lavori nell'amministrazione di una scuola?
Sì, esatto.
Puoi fare anche lì delle piccole opere umanitarie, cioè tipo quando arrivano
le genitori con le mamme.
Quando arrivano tutte le comunicazioni sul registro elettronico che io non capisco. Ieri è arrivata una roba che, vi giuro, ho tirato giù il calendario intero, mo ve la prendo, con lo speed. Sono dovuta entrare con lo speed, sì. Non hai idea delle santissime che ho tirato. Allora,
no, lo so.
Uso dell'applicativo sigillo genitori alunni e poi il nome dell'istituto. Tu sai di cosa sto parlando? Esiste da voi?
Sì, lasciamo perdere il discorso.
Lasciamo perdere. Ecco. Ho dovuto sono entrata su sta roba col mio speed, ma non ho capito, perché adesso le circolari che mandano per firmarle virtualmente, tu praticamente clicchi su un letto e firmato e ti compare la spunta verde.
E metti il tuo sigillo.
No, non è il tuo sigillo. Metti la spunta verde, buonanotte, ma in teoria potresti anche non averla letta. Probabilmente questo sigillo ti vuole obbligare a entrare, leggere, poi vergare col sangue, proprio con la cera lacca e il tuo timbro, che hai visto la circolare che ci sono tra case di pidocchi.
Con lo stemma di famiglia.
Con lo stemma di famiglia, col sangue. Giusto, è così? Vabbè.
È così.
Vedi, vogliono il mio sangue.
Ha confermato più o meno qualche cosa. Va bene, allora, va bene. Grazie. Sono contento che stiamo parlando anche di tuoi figli, e ti salutiamo.
No, zero, mi bastano quelli a scuola, grazie.
Cioè la regia quando ne vede più due insieme inizia a grattarsi, cioè l'orticare.
Perché parlavamo proprio di quello, cioè di come indirizzare o non indirizzare i figli. Magari ci sono genitori che non dicono nulla ai propri ragazzi e ragazze, semplicemente dicono trovati la tua passione e poi sono fatti tuoi.
Però la passione non basta.
Va bene.
Ciao Mario, a fretta Mario, ciao, vai,
buona
vai.
Settimana.
Sabato non sei a scuola. Ciao, che deve fare? Non lo so.
Andiamo avanti, stiamo facendo anche i pedagogisti stamattina, come sempre noi siamo esperti.
Mamma, di tutto, passina, ma proprio l'italiano medio su Facebook, guarda.
Ma perché noi rappresentiamo la pancia del paese.
Certo, vi volevo dire che c'è un ascoltatore che ci scrive ginecologo, invece faccio il veterinario. Vabbè.
Ha sbagliato tipo di essere presente.
Fermi tutti, vabbè, anche qua apro e chiudo velocemente questa parentesi. Vai. Magari in ambito medico uno fa una scelta, ok, faccio il medico, però la specializzazione la scelgo in base a quella che è più remunerativa.
Assolutamente.
Io so che magari un ginecologo può guadagnare più di un oculista, adesso li dico a caso, un veterinario può guadagnare più di un podologo, quindi magari uno fa una valutazione in quel senso anche senza avere particolari passioni.
Di convenienza, siamo d'accordo. Allora, andiamo verso la conclusione della prima ora, lo facciamo con Barry White.
One ticket please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play.
Respiro, diaframma.
Diaframma.
Vai di diaframma.
E faccio.
No, così sembra.
Che cos'è? No.
Era Barry White.
Ah, ok. però no, no, non gli assomiglia.
Na, 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 na.
Questo sembra con l'intelligenza artificiale quando fanno, sai, video con Jerry Scotti che canta tipo Shakira, quelle robe lì. Sembriavi tu adesso che cantavi Barry White.
Ma, scusa, ma tu che video guardi su internet?
E vabbè, quelli che guarda mio figlio, scusami, ormai è quello il mood.
Vabbè. Allora, siete su RTL 102.5, mancano pochi, pochissimi secondi alle 7 del mattino, tempo di leggere solamente qualche ultimo messaggio a proposito di quelle passioni che avevamo, avevate da piccole, che poi non sono o sono diventate un lavoro. Da piccolo, ci scrive un amico, disse a mia madre che avrei fatto il camionista, mi sgridò, feci un tema dove scrissi di un camionista che faceva il poeta, adesso faccio esattamente questo, ho pubblicato già un libro, il secondo è in arrivo. Bravo Giacomo, sono contento. Poi noi siamo un paese di gente che scrive libri.
Non legge nessuno, ma in compenso ce ne sa come
scriviamo
scrive.
Tanto.
No, bello.
E invece c'è Gennaro che ci scrive che da ragazzo sognava di fare il portiere in uno di quei bei palazzi antichi della nobiltà napoletana, invece sono 30 anni che fa l'infermiere.
Non male. Allora, state con noi perché tra pochissimo parte la rassegna stampa di Davide Giacalone, subito le ultime notizie con Max Viggiani.
Non ho capito tanto la parola che dice nella canzone.
Lasciala perdere, la... che non è il caso.
Dice
di...
spiaggia.
No. Come si dice spiaggia in inglese?
Beach.
Però non è quello.
Non è quello.
Ma poi,
beach.
Poi te lo spiego in privato.
Non dire così, no? Che magari qualcuno ti capisce.
Sì.
Stai buona, okay. Stai buona, tu che sei anche poliglotta.
Allora, state con noi, questa è RTL 102.5 in radio, in radiovisione, in streaming. Tra poco Davide Giacalone per la rassegna stampa. Subito il nostro Power Hit, arriva la nostra vera Betty preferita.
Anna.
Cosa vuoi fare tonight? Non rispondo, sono tonight. Ho sentito che con lei non va, posso dire che me l'aspettavo. Quando ti vediamo dentro al club, io e le mie ragazze brindiamo. Perché io senza di te mi sento libera. Chiedo no, you free. Sembra uscito da un film. Pronta baby dimmi, sei impegnata, sono busy. Chiede do you love me, ma non sono Kiki. Non mi serve che chiami e chiavi ce l'hai. So che siamo tutte e due allo stesso party. Don't call me tonight. So cosa vuoi fare tonight, tonight, tonight. Non rispondo, sono tu. Lascia stare tonight, tonight, tonight. Yeah, yeah, yeah. Era come un sogno all'inizio, però dopo è caduto come da un precipizio. L'unico che mi aiuta per adesso è l'assenzio. Mi sono trattenuta le lacrime in silenzio. Sto facendo tutto pur di non pensare a te. Ma ho perso punti e forse vinci te. Ma non mi importa più di stare bene. Da fondo il mio dolore nel bicchiere. Mentre lui ti chiama bebe, bebe. Intanto mi pensa a quello che mi chiede. Perché non sa stare senza. Passo certe sere a sedere nella mia stanza. Non hai fatto abbastanza per noi. Non mi serve che chiami e chiavi ce l'hai. So che siamo tutte e due allo stesso party. Don't call me tonight. So cosa vuoi fare tonight. Rispondo, sono tonight, tonight, tonight. Mentre chiami bevo un altro drink, tipo un to drink, quindi lascia stare tonight, tonight,
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Eccolo qui, come sempre, Davide Giacalone, 709, buon sabato mattina, è il 12 di ottobre, RTL 102.5, con lui andiamo in edicola per la rassegna stampa. Ben trovato, Davide.
Buongiorno, buon sabato, eccoci qua.
E anche questa mattina, Davide, apriamo la nostra rassegna con quanto è accaduto alla missione UNIFIL in Medio Oriente, stessa apertura di ieri. Di fatto, dalla prima pagina della stampa, l'Europa avverte Netanyahu. In Libano un altro attacco alla missione. Il nostro ministro degli esteri italiani ha detto: nessuno ci allontanerà con le bombe. Intanto la stampa parla di un patto, così l'ha chiamato, tra Meloni, Macron e Sanchez, in questo caso presidente spagnolo. Il governo chiede nuove regole di ingaggio per le truppe che si trovano in quelle zone. Non se ne esce, Davide?
Ma il tema è proprio questo, esce, nel senso che naturalmente la missione non è una missione italiana UNIFIL, è una missione dell'ONU, di cui l'Italia fa parte. E quindi la decisione di ritirare o non ritirare non è italiana, è delle Nazioni Unite. Ed è evidente che non puoi comunque neanche prendere in considerazione l'ipotesi di andartene perché ti hanno sparato. Se mandi i militari, non è che diciamo, ci hanno sparato, me ne vado, e allora diciamo, gli mandava i vigili urbani. Ma però bisognerà pur porselo il problema che la missione UNIFIL ha fallito il suo scopo, ma non è una responsabilità dei militari che ne hanno fatto parte, che hanno fatto in maniera egregia il loro dovere e con onore il loro dovere. E la sostanza è che l'idea della convivenza tra estremisti, che è la realtà che era succeduta alla speranza di poter creare una convivenza pacifica tra entità statali diverse, qui siamo in Libano, dall'altra parte si tratterebbe dello Stato palestinese e ovviamente della sicurezza e del diritto all'esistenza di Israele. Questo, anche l'equilibrio degli estremisti non ha funzionato, e se la missione UNIFIL aveva il compito di garantire un argine agli sconfinamenti al di là del fiume Litania o Leonte, che dir si voglia, lo stesso fiume è chiamato in lingue diverse, non ha funzionato. Questo è il punto. Allora cosa fai? Tu dici: rimango lì anche se non funziona. Questo è il tema politico che bisogna porsi. Questo non giustifica il fatto che Israele si spara, intendiamoci, non spara per far la guerra a UNIFIL e non spara per far male a nessuno, tant'è vero che ci sono dei feriti, diciamo così, assolutamente per conseguenze degli spari, non per gli spari. Però non è così che si agisce. Israele, a mio avviso, commette un grave errore nel muoversi in quel modo, ma non è che uno può rispondere semplicemente allora rimaniamo qui. Ma a fare che? Nel senso, perché il compito di quella missione va semmai eventualmente ridefinito. Su questo ha ragione il ministro della difesa, che dice: allora parliamo delle regole di ingaggio. Tutto il resto delle dichiarazioni che vedo di politici più o meno quotati della serie ai nostri militari non si spara, siamo nel campo della totale banalità. È una cosa, sì, cioè, c'hai pure ragione a dirla sta banalità, ma rimane una banalità. Il tema è: lo scopo di quella missione è ancora riaffermabile, posto che non è riuscita a ottenere quello per cui quei militari sono lì? Questa è la domanda a cui rispondere. È anche abbastanza singolare il fatto che nella giornata di ieri è stato il Presidente della Repubblica, Mattarella, che è in visita in Polonia, a porre ancora il tema, giustamente, della difesa, della necessità ineludibile di avere una difesa europea che sia comunque, lo ha detto chiaramente, integrata nella difesa NATO. Ma di tanta loquacità politica che normalmente si riscontra su cose forse meno centrali, c'è qualcuno che ha anche delle idee su questo, non solo se diciamo comunicarci sono favorevoli o contrari, ma anche come si può realizzare o quale sarebbe l'eventuale alternativa? Perché lasciare il Presidente della Repubblica da solo a dire la cosa forse importante anche rispetto al fronte medio orientale è un po' umiliante per la politica, sì.
Davide, ci fermiamo per la viabilità e poi torniamo insieme alla segna stampa. Pagina 8 della Repubblica, gli esteri, l'asse di Putin con l'Iran, ancora esteri ma da un'altra parte del mondo, nuovo ordine mondiale, no alla telefonata di Scholz, totale sintonia nel bilaterale tra il presidente russo e il leader di Teheran, valutazioni molto vicine, i nostri rapporti una priorità e non vuole parlare con il cancelliere. Cosa sta succedendo, Davide?
Beh, sta succedendo quello che è già successo, che abbiamo sottolineato più volte. Ieri c'è stata, diciamo, l'opportunità della fotografia. C'è un asse, ieri mancava la Corea del Nord di Kim Jong-un, ma per il resto l'asse è dalla Corea del Nord, la Russia, ovviamente il paese più importante, e l'Iran. È un asse che si può definire senza esitazioni del male, nel senso che sono tre dittature, sono tre posti dove non c'è libertà di niente, di niente. Sono tre posti con mercati depressi, perché manca anche la libertà di iniziativa, sono tre posti che producono armi, producono guerre, producono conflitti. Questa però è parte della realtà. Questi accordi che parlano di nuovi equilibri nel mondo, che significano meno libertà, meno democrazia, meno ricchezza nel mondo. Queste cose esistono e quindi bisogna porsi il problema di come le argini se ci riesci e come le combatti se non ci riesci, per la semplice ragione che la bontà è una bella cosa, ma non ha ingresso nella stanza in cui parlano la Russia e l'Iran.
Davide, invece ieri abbiamo parlato del Nobel della letteratura, è stato assegnato anche il Nobel per la pace, ne parlano diversi quotidiani, ci concentriamo sulla Repubblica a cura di Francesco Merlo, il Nobel ai sopravvissuti Hiroshima come Gaza, e poi anche su Corriere della Sera con Paolo Giordano, il Nobel ai superstiti di Hiroshima noi il Nobel il ricordo dell'orrore atomico, e poi si parla anche di un endorsement fatto dal segretario di questa organizzazione Nihon Hidankyo, non so se la stia pronunciando bene, che appunto ha ricevuto il Nobel. Il segretario fece un endorsement a Barack Obama, che fece un discorso nel 2016. A te.
Ma allora, il parallelo tra le due bombe, Hiroshima e Nagasaki, e Gaza è una fregnaccia galattica, voglio dire, sta in cielo. A meno che tu non creda, non ritenga, di dover mettere assieme le vittime, perché sono vittime. Ma se la mettiamo su questo piano, però, sono vittime anche i cittadini tedeschi che sono stati bombardati durante prima che il nazismo crollasse, perché non sono vittime, stavano a casa, cercavano di vivere, sono stati bombardati e ammazzati. Perché? Perché c'era Hitler che aveva scatenato. Perché non sono vittime le vittime dei bombardamenti alleati in Italia? Certo che sono vittime, era il fascismo, avevano dichiarato guerra al mondo e dovevano perdere, fortunatamente si perse, e quindi sono tutte vittime. Ma questo è un modo di procedere insensato nella storia e nella vita quotidiana, dove grazie al cielo non si fanno vittime, ma insomma delle scelte devi pur compierle. Ora, dare il premio Nobel alle vittime è facile, dare il premio Nobel contro le bombe è facile. Del resto, chi è a favore delle bombe? Ma neanche quelli che le tirano dicono di essere a favore delle bombe. Io sono stato costretto, e che quello lì non mi voleva dare la sua terra, se avesse ceduto. Il tema morale importante è come faccio a evitare che, se uno c'ha la bomba, dobbiamo fare tutti i suoi servi, perché se no tira la bomba. Questo è il tema morale. E se andiamo a Hiroshima e Nagasaki, non è che possiamo tirarla fuori dalla storia, possiamo estrapolarla da quel tempo e farne un tema morale. Dobbiamo farne un tema di quel tempo. Quante migliaia di persone sarebbero dovute morire, come a Iwo Jima, per una guerra oramai inutile che l'impero giapponese continuava dopo che era già crollato gli alleati nazifascisti? Questo è il tema che bisogna porre. E altrimenti, diciamo, la mettiamo che tutti quelli che si fanno male li andiamo a soccorrere. Peccato che tra quelli che si fanno male c'è anche l'assassino che ti vuole ammazzare. Che vogliamo fare?
Glielo chiediamo. Ma prima di soccorrerlo, ma tu sei...
Lei chi è?
Si che identifica. Intenzioni hai? Allora, Davide, il tuo commento sarà solo di 60 secondi perché siamo in chiusura, ma qui il tema è molto ampio. C'è stata, dopo insomma settimane di annunci eccetera, l'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis Tavares in Parlamento, audizione ad alta tensione, la chiama Il Sole 24 Ore. Lui ha detto: guardate che le regole le avete imposte, ci sono state imposte, ma noi non vogliamo abbandonare l'Italia. È stata ribadita questa posizione. Ci dobbiamo fidare?
Ma non è neanche questione di fidarsi, e diciamo così, è stato, non so se l'incontro sia stato ad alta tensione, è comunque stato a basso significato, nel senso che il Parlamento chiede lumi sul futuro della produzione di auto a uno che se ne sta andando da fare anche l'amministratore delegato di Stellantis, quindi ha il tempo limitato lui, figuriamoci se prende. Ha detto, dice, no, ma la Gigafactory la facciamo in Italia, aumenteremo la produzione anche in Italia. Quando? Dice, secondo quale timetable, cioè con quale scadenzario? No, questo ancora non lo so di preciso. In Italia ci sono, dice, la costi di produzione sono alti, dice, perché? Ma lo stiamo analizzando. Però se ci date dei contributi, se ci date degli incentivi, noi veniamo a produrre le auto. Facciamo così, se voglio un'auto ne scelgo una buona, tendenzialmente non per ragioni di carità. C'è il tema dell'occupazione in Italia? Certo che c'è il tema dell'occupazione in Italia, ma non per questo io posso essere ricattato da una impresa che dice: se non mi dai gli aiuti io me ne vado, e se alla lunga, guarda, ti aiuto volentieri ad andare via.
Davide, ci salutiamo qui oggi. Buona giornata e buon lavoro. A domani.
Grazie a voi. Buona radiovisione a tutti.
Ciao. I titoli dello sport. Tanto calcio, un focus sull'Inter, sulla prima della Gazzetta. L'Inter con Inzaghi. Il tecnico è sotto pressione. Tra la bufera ultras e la frecciatina di Spalletti, ecco il patto per la vetta. Poi di spalla il tennis. Vai Sinner. Chiudi l'anno al numero uno. La semifinale di Shanghai alle 10:30. Corriere dello sport. Si parla di calcio. La nazionale Udine sarà blindata. Arriva Israele, ci sono tensioni in città. Siete su RTL 102.5, finisce qui la rassegna stampa per oggi, torniamo tra pochissimo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Baila. Baila. 3 del mattino, cuore de gavo. Ancora in giro, come se balla. Trucco sbavato, vedrà se balla. Mambo talentino. L'autostrada del sole mi riporta da te. Quanta fretta che c'ho, il mio quinto caffè. Quando torno non voglio un minuto di stress. Penso solo a star bene, tu sei peggio di me. Sinti fuori de gavo. Come l'estate in Salento. Trovarsi dentro una dancehall, tornare indietro nel tempo, peggia mia.
Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via, senza guardare più indietro, e la tua bocca diventa la mia. Quando cammino per strada sento l'estate che c'è nell'aria, le nostre ombre sopra la sabbia, e almeno fino al mattino. Mambo Salentino.
Punto nel cielo, ma la più bella è già a terra a fianco a me. Ho espresso già il desiderio. Sta ballando come se il mondo la guardasse. Muove quel bacino come se parlasse. Principessa del quartiere, sembra una velina. Sei diversa, sei speciale, tu sei Salentina.
Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via, senza guardare più indietro, e la tua bocca diventa la mia. Quando cammino per strada Mambo Salentino. Mambo Salentino.
sera con le stelle mi basta, anche se veloce come un treno che passa. Non sarà perfetto, ma è così bello stare qui a ballare abbracciata con te.
Mambo.
Un mambo salentino.
Italia, Francia e Spagna hanno condannato ieri il nuovo attacco di Israele alla base UNIFIL al confine con il Libano, colpita anche la zona in cui sono impegnati gli italiani. Tutto questo è inaccettabile, ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per Hamas sono stati 30 i morti palestinesi nel bombardamento dell'aviazione israeliana Jabalia nella striscia di Gaza. Intercettato invece un drone dagli Hezbollah lanciato dal Libano verso Tel Aviv. Alcuni frammenti sono finiti su una casa senza provocare danni. Scatterà alle 21 di questa sera lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS proclamato da alcune sigle sindacali. L'astensione al lavoro terminerà alle ore 21 di domenica 13 ottobre. Si prevedono disagi per i passeggeri. Alcuni operai del cantiere del Camp Nou, lo stadio di Barcellona, in fase di ristrutturazione, sono stati coinvolti in una violenta rissa. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento della polizia. I protagonisti sono stati licenziati in tronco. È tutto.
Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Amici dell'Ariete, con la complicità della calma vi saranno improvvisamente chiare certe dinamiche di lavoro, alcune realtà che riguardano il vostro impegno con gli altri. Cari Toro, qualcosa vi aiuta a percepire una nuova chiarezza interiore che vi aiuterà sicuramente a definire meglio obiettivi e priorità del momento. Tempo di riflettere. Gemelli, sotto un cielo così indeciso non resta che distrarsi e pensare a qualcosa di divertente. niente, rimandando ogni impegno o azione precisa. Non preoccupatevi di nulla. Amici del Cancro, saprete mettere da parte per un momento la fretta incandescente di Marte per capire meglio chi avete di fronte, per ascoltare veramente chi vi parla. Cari Leone, la Luna vi spinge a ricercare attivamente la vicinanza e la complicità degli altri. Dunque siate aperti ad ogni forma di socialità, facendovi fare compagnia. Vergine, grazie a Plutone sembrate vivere meglio e in modo più leggero certe dinamiche che riguardano il piacere, la fantasia e il divertimento. Tutto vi appare migliore. Cari Bilancia, siete in vena di capire, di dialogare intensamente con qualcosa o qualcuno che vi appartiene e che vi avvicino. Non fatevi sfuggire l'occasione per parlare chiaro. Scorpione, il vostro rapporto con l'energia migliora, si fa più facile e divertente, quasi passionale. Per questo percepite una migliore qualità del fare, avete fiducia nelle stelle. Cari Sagittario, Plutone riparte aiutandovi a credere di più in voi stessi, malgrado le croniche indecisioni di Giove e di Saturno. Momento ideale per mettervi alla prova. Capricorno, qualcosa riprende a funzionare in voi, aiutandovi a essere meno esposti a dubbi o a sospetti. La vostra energia si fa chiara e luminosa e qualcuno lo apprezzerà. Amici dell'Acquario, la Luna nel segno porta in alto emozioni e tentazioni, facendovi vivere da vicino qualcosa del presente. Dunque fidatevi degli altri e aprite il cuore alla realtà. Infine, amici dei Pesci, vi verrà spontaneo credere a una persona amica, dando la vostra fiducia e credendo a cose che vi verranno dette. Siate gentili e ricercate l'armonia.
Sono le 7.33, siete su RTL 102.5, buon sabato 12 di ottobre, parliamo di sport e parliamo anche di una bella manifestazione, la conoscete perché ne abbiamo parlato già, parliamo di Tennis and Friends. RTL 102.5 è la radio ufficiale della manifestazione dedicata a salute e sport. Siamo stati a Torino, sì, con il nostro Massimo Lonigro non più tardi di qualche settimana fa, e adesso la manifestazione torna a Roma, è partita ieri, ci sarà oggi, ci sarà anche domani, in questo caso al Foro Italico.
Immaginatevi tanti campi da tennis in cui c'è gente che gioca, ma anche, cioè voglio dire, non tennisti, gente famosa e meno famosa che comunque si diverte.
Ti hanno invitato tra i VIP?
No, perché ero ancora la sciatica un po' infiammata.
Ah, sicuro non ti sarà arrivata
quello.
L'email.
Tutti intorno, immaginatevi un villaggio della salute con tantissime postazioni, credo 65, ma adesso ci facciamo dire meglio, dove fare degli screening gratuiti, che è una cosa importantissima. Siamo collegati con il founder e il presidente di Tennis and Friends, il professor Giorgio Meneschincheri. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno professore. Allora, appunto, dicevamo questo connubio tra sport e per l'appunto salute. Quindi come si intersecano, come si fa a stare attenti alla propria salute seguendo queste due direttrici, facendo attività fisica e facendo prevenzione?
Beh, perché facendo sport è prevenzione, quindi facendo l'attività fisica. Quest'anno, per esempio, che il villaggio del Foro Italico che stiamo per aprire questa mattina a Roma, dove abbiamo una vista stupenda perché il Foro Italico si è trasformato in un villaggio dello sport, perché comunque è il tempio dello sport del tennis mondiale, ma nello stesso tempo abbiamo un vero e proprio ospedale, una struttura sanitaria, abbiamo 190 studi medici, abbiamo 70 strutture sanitarie pubbliche della regione Lazio e abbiamo oltre 500 medici che visiteranno in oltre 52 specialistiche, proprio accanto a quello che avete detto voi, al villaggio dello sport, dove ci sarà in primis ovviamente il tennis, ma tante altre federazioni che sono attive proprio e confinanti col mondo, con i medici, proprio perché promuovere lo sport è fondamentale per i corretti stili di vita e per la prevenzione, sia da bambini e quindi dagli adolescenti. Quest'anno il nostro claim è la prevenzione giovane, perché da là dobbiamo partire, dalla rinascita dei ragazzi sull'attività sportiva. Abbiamo dei dati allarmanti sulla salute dei giovani, sull'obesità e il sovrappeso, sui non corretti stili di vita, perché
adesso raggiungiamo il presidente Meneschincheri al telefono, ci stava dando numeri comunque interessanti. E comunque, se siete a Roma, c'è bel tempo, fate una passeggiata al Foro Italico, troverete anche noi di RTL 102.5. Giocate a tennis, trovate dei
non
personaggi.
È obbligatorio giocare a tennis, no, no, lo dico, no, perché no, magari può essere un deterrente per alcuni, non è obbligatorio.
Poi, tra l'altro, da romana, ma lo sa anche Luigi, uh-huh, è un posto veramente, sì, molto, molto bello, bello, all'ombra, sì, dello Stadio Olimpico, sì, ovviamente, sì, no? E poi bello curato, infatti, quindi insomma una bella passeggiata.
Professore, ecco, l'abbiamo recuperata al telefono, sì, quindi esatto, raccontiamo insomma agli amici che ci stanno seguendo da Roma o che passeranno, sì, da Roma oggi e, sì, anche domani, di passare al Foro Italico, perché abbiamo dato dei numeri importanti. E quali tipi di screening potranno fare? Ricordiamolo, sono sempre oltre, gratuitamente.
Sono oltre 45 da tutti gli screening oncologici, anche a quelli del metabolismo, siamo della tiroide, della ginecologia, quindi abbiamo la salute uomo, la salute e la prevenzione donna, quindi con screening ginecologici, ma anche di senologia, dal metabolismo, quindi anche abbiamo anche la prevenzione dei tumori della tiroide, del polmone, cioè facciamo screening anche con diagnosi e con esami diagnostici con ecografici. Noi siamo, il villaggio si attiva questa mattina alle 10 e termina alle 19, sia oggi che domani, e ricordiamoci che accanto a questo c'è tutto il mondo del, diciamo, le altre persone, gli altri campioni dello sport e dello spettacolo e della tradizione, che accompagnano, che sono i nostri volontari nel villaggio, che accompagnano per mano la gente a fare gli screening, coloro quelli che hanno un po' di ansia magari di quella risposta che potrebbero avere, eventualmente negativa, che però è una diagnosi precoce, come sanno tutti, e ti salva la vita, cioè meglio sapere prima soprattutto, certo, e dall'altra parte anche controllare il nostro corpo umano, che ricordiamoci è come una macchina quando è nuova. Oggi consegneremo ad esempio i tagliandi della salute. Che cosa sono? Sì. È ricordarci che a ogni età bisogna fare dei controlli, non bisogna avere l'ansia di dire dobbiamo stare, cioè stiamo male, è controllare la nostra macchina. Purtroppo questo oggi avviene meno, basti pensare che per esempio, sì, nel Lazio il 42% solamente rispondono agli inviti del Sistema Sanitario Nazionale sugli screening che andrebbero fatti.
Che è quella lettera che ti arriva a casa con già l'appuntamento fissato. No, no, lo so, perché io ormai ho passato una certa età e mi arrivano quelli per le mammografie. Dopo i 40 rotti arrivano quelle per le mammografie, e quindi arriva a casa la lettera, c'è già l'appuntamento, basta presentarsi. È una buona opportunità, insomma, in questo villaggio della salute al Foro Italico di Roma con Tennis and Friends, per fare prevenzione gratuita, visto che sappiamo che
e divertirsi,
che... E divertirsi, esatto, anche assolutamente.
Grazie
al professor Giorgio Meneschin.
Tutto ingresso libero,
tutto gratuito, ci lamentiamo, esatto,
libero,
sappiamo,
con le forze armate pure, con gli aspetti istituzionali,
certo, sappiamo che con la sanità a volte si fa fatica, esatto, a prendere appuntamenti, questi sono gratuiti, approfittiamone. Tennis and Friends, grazie al professor Meneschin, a tra poco.
Due come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai 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 ai, ma uno come me, ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo. E ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai. Per due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette. Non fare finta
di niente, di niente, di niente, no. Non fare finta di niente, no. Se vuoi te lo giuro, se vuoi te lo urlo, anche sotto il diluvio. Come noi non c'è nessuno.
È stato bello rivederti dopo un po', che aspettavi tra la gente in fila. Sei più adulto di prima, ma coi soliti problemi di autostima. Abbiamo un lavoro, una casa, un passato che non conosciamo più. Ti vedo che hai voglia di chiedermi scuse se ricominciamo, ma tu mi conosci, sai che una come me non ritorna più indietro, piuttosto va avanti se cacci di vetro. Mi giro e ti vedo,
mi giro e ti vedo,
e se ci penso sorrido,
e se ci penso sorrido. Che due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi, non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e chi ammette. Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no. C'è nessuno.
No, non c'è nessuno, no. E io te lo giuro, ma sì, te lo giuro, non c'è nessuno.
RTL 102.5, Olly insieme ad Angelina Mango per due come noi. Sono le 7.47, buon sabato mattina, è il 12 ottobre, buona giornata da Luigi Santarelli, Valentina Iannicelli e Barbara Sala. Vi ricordo, tra una manciata di minuti, alle 8, arriva anche Beppe Severnini alle 8 qui su RTL 102.5.
Intanto salutiamo e ringraziamo, torna a trovarci il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, bentornato ministro.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, tanti temi di cui parlare insieme a lei, partiamo sicuramente dal decreto ambiente che è stato approvato davvero poche ore fa. E cambia, ho letto, ma mi corregga se sbaglio, diciamo così, l'atteggiamento, l'intenzione del governo per quanto riguarda la transizione energetica. In sostanza voi dite: non concentriamoci più solamente su eolico, solare e idroelettrico. Ho riassunto bene?
Concentriamoci su tutto. La sostanza è che noi dobbiamo coltivare tutte le opportunità di produrre energia, perché siamo un paese che era fortemente dipendente dal fossile, dobbiamo cambiare. La domanda di energia sta esplodendo e di conseguenza non ha senso fermarsi a solo ad alcune attività. E su questo, se noi pensiamo che oggi, già oggi, noi importiamo solo di energia elettrica più del 10%, più del 10% significa che su 300 e più miliardi di kilowatt, vuol dire 30-40 miliardi. E se pensiamo che con l'intelligenza artificiale i server che stiamo usando in questo momento, lei e io, la stima è che al 2050 sia raddoppiata la domanda, quella che è il modello tradizionale di idroelettrico, che può ancora crescere, geotermico che può ancora crescere ma non esplodere, fotovoltaico che funziona di giorno, eolico che funziona di notte, con tutti gli accumuli che vogliamo fatichiamo fortemente e corriamo il rischio di avere dei prezzi dell'energia che ci rendono non competitivi.
E dunque, ministro, ci dobbiamo rivolgere a una produzione alternativa. Immagino che si tratti della produzione a livello nucleare, però in effetti in Italia nell'87 ci fu un referendum che decise che non la si voleva questo tipo di produzione nel nostro paese. Come si conciliano queste due posizioni?
Ah, guardi, innanzitutto il referendum dell'87, ma ancora anche quello del 2011, sono su modelli completamente superati. Quando parliamo di nucleare, di nuovo nucleare, parliamo del tutto di un prodotto in questo momento che è in ricerca e sperimentazione, e così come è stato, e anche noi partecipiamo alla ricerca e sperimentazione come da mandato al Parlamento, qualcosa che dovrebbe essere completamente diverso e altamente sicuro. Nel momento della scelta si valuteranno se ci sono le condizioni. Oggi però noi dobbiamo darci un quadro, essere pronti anche a coltivare questo percorso, che è un percorso anche industriale, è un percorso anche di produzione per le nostre imprese, e tenendo presente che l'alternativa in questo momento non c'è ad integrare anche col nucleare, che è l'unica energia pulita senza emissioni di CO2 che dà continuità. È un quadro complessivo che per forza noi dobbiamo coltivare.
Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in diretta qui su RTL 102.5. A questo punto, digerito, diciamo così, il concetto del nucleare in Italia, quali sono i tempi dell'iter legislativo e poi anche i tempi reali dell'attuazione? Leggevo che l'idea è magari quello di rinnovare depositi nucleari esistenti, perché poi c'è il problema delle scorie nucleari, no? Degli scarti, dei rifiuti che escono da queste centrali.
Ecco, anche sui rifiuti, in caso di far chiarezza, le cosiddette scorie le abbiamo in Francia e in Inghilterra, e peraltro queste scorie, secondo gli stati della ricerca d'oggi, possono essere la materia prima dei nuovi piccoli reattori, e quindi può darsi che diventino il combustibile del futuro, ma sono in Francia e in Inghilterra. Il problema che abbiamo a livello di paese è che noi ogni giorno produciamo rifiuti nucleari, che abbiamo, tanto per distinguere tra quelle che erano le barre delle vecchie grandi centrali e la realtà odierna. I nostri rifiuti radioattivi li producono gli ospedali, li producono, certo, le imprese nella vita civile, e producendoli ogni giorno noi li stocchiamo in questo momento in 22 siti, in 100 capannoni, in 100 depositi. Questa è la realtà, perché ovviamente l'alternativa è chiudere alcuni ospedali, rinunciare noi italiani a fare TAC, PET, scintigrafie, tutte le cure che sono ormai...
E infatti su questo siamo d'accordo, però per nuove scorie che dovremmo produrre, chi se le prende, visto che ogni volta che ne esce fuori un piccolo deposito giustamente nessuno le vuole?
Allora, al momento le vecchie scorie quindi possono diventare combustibili, se le nuove scorie dobbiamo comunque... Se saranno a questo punto pochissime secondo i tecnici, dobbiamo comunque individuare un sito. Questo è il percorso, e sarà, è una valutazione, vorrei dire, sulla tempistica, ragioniamo nel fare il quadro giuridico nel corso del 25. Uh-huh. Fatto il quadro giuridico, vorrei ricordare che le ricerche ci dicono che il prodotto ci sarà non prima del 2030. Quindi è una visione che abbiamo previsto a Piano Nazionale Integrato Energia Clima 2075. Anche chi ne fa tutta una valutazione in questo momento di conti economici se la sta inventando, perché la valutazione, diciamo, del sì o del no va fatta nel 32, 33, 34, in quegli anni, perché non è possibile, non ci sono gli elementi per farla prima, e non c'è nessuna intenzione del governo di fare grandi centrali. Altrettanto è chiaro che ne sapremo che tipo di scorie ci sono e come devono essere stoccate. Questo però determina il fatto che noi in questo momento in Italia abbiamo su tutte, praticamente tutte le regioni, depositi provvisori. E la domanda che mi pongo è: più tranquillo avere depositi provvisori in tutte le regioni che non concentrare in uno, due, tre o quattro?
Certo. Appunto, il problema è che poi si è sempre lì, cioè il sindaco
dove
del
lo
paese
mettiamo?
Giustamente
dove
non lo
si
vuole.
Mette?
Allora, volevamo toccare anche altri temi, siccome poi abbiamo poco tempo, Ministro, a proposito di Green Deal, prima abbiamo parlato dell'audizione di Tavares in Parlamento, di auto, motore endotermico, no, insomma l'Italia vuole anticipare queste famose valutazioni sul blocco che chiaramente noi non vogliamo. Però l'impressione di alcuni sembra sempre che noi vogliamo rimandare l'inevitabile perché siamo troppo ancorati al passato, con le difficoltà di produzione che tutti conosciamo.
Ah no, guardi, lei parla con noi, io sono convinto che noi dobbiamo raggiungere il net zero 2050. Sono convinto che il percorso però del net zero si deve essere adattato paese per paese. Partiamo, lei ha citato il 2035. Quella del 2035 è una pensata sciagurata della politica che ha deciso quale tipo di motore deve esserci nel 2035, l'Unione Europea ha deciso quella nel 2019, tra l'altro è partito, senza far riferimento a quello che invece è il tema sono le emissioni. L'Unione Europea vincoli le emissioni, noi nel 2035 vogliamo che ci sia la neutralità delle emissioni, che non ci siano più emissioni inquinanti. E allora a questo punto ha un senso. Il dire solo il motore elettrico è un'assurdità, è un'idiosia. Era successo anche in un'Unione Sovietica tanti anni fa che la politica faceva il piano di cosa avrebbe prodotto dopo 15 anni. Il risultato non è stato i più brillanti. Quindi io lo dico convinto che nel 2035 il motore elettrico sarà prevalente, farà la parte del leone, perché è un motore più facile, ha 7 volte i prezzi in meno, ma quello di vincolarlo ad essere solo così e non esserci un motore endotermico che funziona a difluel, quindi oppure a biocarburante,
non per forza benzina e diesel, chiaro.
Non può starci.
Staremo a vedere in ogni caso se appunto prevarrà la nostra posizione, quella non solo la nostra, a dire il vero, per carità, oppure se veramente dovremo adattarci. Ma vabbè, insomma, diciamo
sta
che.
Sta prevalendo la realtà, però, guardi, mi permette, sta prevalendo.
Vediamo, diciamo che non, ancora certezza non ne abbiamo.
Rispetto al fanatismo di chi scrive senza conoscere la realtà poi prevale.
Torneremo comunque a sentirci presto anche su questi temi, se vorrà. Grazie al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. Buon lavoro.
Grazie.
Woman, la versione del 66 di Percy Sledge, a chiudere Non Stop News, versione canonica, adesso Severnini alle 8.
Grazie a tutti voi per averci seguito anche questa mattina. Prima di salutarci però ringraziamo Wolf House, che da oltre 50 anni realizza case in legno moderne e all'avanguardia.
Comfort, efficienza energetica, sicurezza antisismica, garanzia 30 anni, velocità di realizzazione con consegna chiave in mano e trasparenza dei prezzi che rimangono fissi e certi. Se una casa deve durare una vita, scegliete già da ora la miglior vita possibile in una casa Wolf House. Scoprite le tante proposte di case in legno Wolf House, divise per stili e per range di prezzo su wolfhouse.it. Wolf House, fatta come il tuo io migliore.
A tra pochissimo con Beppe Severnini.